Ti problemi, dai.
Esatto.
Buona serata. Ciao. Buona. Il nuovo libro di Alessandro Raveggi esce per Marsilio. Buonasera Alessandro, grazie di essere con noi.
Buonasera a voi, buonasera a te.
L'avevamo promesso agli ascoltatori, quindi parliamo di questo libro, no? Al quale ci aveva un po' accennato, che ci aveva subito incuriosito. Che succede nella nostra letteratura?
Che succede? Ma in realtà questo è un saggio che cerca di, come dire, studiare le origini di questa tendenza del romanzo al parlare più lingue, all'essere poliglotta, che apparentemente sembra una cosa superficiale, banale, ma ha un valore forte sia identitario che, se vogliamo, anche politico, di cosa? Di contrasto all'idea di un'identità nazionale.
Spiegaci meglio, perché il concetto ci piace.
Sì, ci piace nel senso che l'idea stessa che le letterature siano divise, no, tra letteratura francese, italiana, ecco, è un'idea che viene fuori da un certo periodo, è appunto quello del nazionalismo, no, dell'Ottocento e anche precedente in parte, ma era in qualche modo un'ideologia che ha portato ovviamente anche a volte un'idea purista, e quando si parla di purismo a volte si parla anche di, come dire, intolleranza nel diverso, eccetera eccetera, tutte cose di cui si parla anche oggi, no? Quindi in contrasto a quest'idea chiusa di letteratura c'è un'idea di letteratura che varca i confini, e non lo fanno solo scrittori politici o politicizzati, perché per esempio il multilinguismo è una caratteristica del romanzo di primo novecento. Pensiamo a Joyce, per esempio, no?
Certo.
Che è uno dei padri di questa che non è un'invenzione, no? Che viene fuori. Io nel mio libro mi occupo più del frangente contemporaneo, no? Novecentesco quasi. Mentre già nel Medioevo, già nella poesia, per esempio, medievale e rinascimentale, i poeti parlavano più lingue e non si ponevano, parlavano nel senso scrivevano. E non si ponevano, diciamo, limiti anche in un certo senso, no? Tutte le volte si parla di Dante come poeta della nazione, qualcuno l'ha detto anche recentemente, Dante era anche l'autore che aveva scritto una famosa poesia multilingue, e nel suo apparente monolinguismo, come sappiamo, c'è tante espressioni, tanta invenzione anche della lingua, ecco. Quindi questo romanzo vuole ripercorrere questa tangente, anche riflettendo su quello che per esempio è il rapporto fra romanzo e traduzione. Oggi si parla molto del valore della traduzione come ponte fra identità e fra culture. Ecco, questi romanzi sono degli esempi di romanzi che si autotraducono, romanzi in cui il lettore si trova di fronte personaggi, la stessa voce narrante che, come si dice in gergo, switcha, cioè cambia, salta da una lingua all'altra, e facendo questo descrive anche le emozioni e le vite di tante persone che si trovano a saltare. Prendo l'immagine da Alexander Langer, che era uno di quelli che difendeva il multilinguismo, come sappiamo, uno dei padri del multilinguismo europeo, che salta da un ponte all'altro o da un muro all'altro in un certo senso.
Molto interessante tutto questo, però mi viene in mente che comunque ci sono degli scrittori che hanno fondato, no, loro stessi il mito di una certa cultura nazionale, nazionalista, o comunque artisti, no? Pensavo a Wagner da una parte, lo stesso Joyce, se vuoi, poi alla fine era profondamente intriso la sua irlandesità, nonostante tutto.
Sì,
tu facevi riferimento a Dante fece un grande lavoro sulla strutturazione della lingua italiana, Alessandro Manzoni, quindi diciamo poi alla fine c'è anche da parte degli intellettuali un ancorarsi ad una tradizione, se vogliamo, o no?
Sì, nel senso che quello che voglio difendere in questo saggio è che la vera patria dello scrittore è la lingua, e la lingua è un essere in divenire. L'italiano di Dante era un essere in divenire che lui inventava appunto per procedere, per andare avanti, no? Per non fossilizzarlo. Joyce scriveva, torceva l'inglese dal punto di vista di un irlandese, quindi era un esilio nella lingua anche, non solo un esilio autoimposto che lui si è fatto in giro, insomma, per l'Europa, ricordiamo, no? Triestina, insomma.
Assolutamente.
Certo. Ma ecco, c'è questo elemento, cioè, perché nel mio libro lo dico, c'è un multilinguismo evidente, ma anche un multilinguismo latente. Ci sono autori, appunto, che non imbrigliano la loro lingua in una monocultura, in un monolinguismo, e pensiamo che, tra l'altro, io nel libro mi riferisco anche a, appunto, a dei proclami anche che avvenivano, per esempio, nel corso della Prima Guerra Mondiale. Penso alla difesa della lingua tedesca che il governo tedesco fa nel corso della Prima Guerra Mondiale contro gli stranierismi, non so come definirlo, insomma, contro l'uso della lingua straniera. No?
Sì,
ecco, quindi c'è tutto un movimento che poi io chiamo svolta, ma perché lo riprendo anche da tanti teorici, insomma, che ultimamente parlano di questa svolta, che ti permette di vedere, come dire, la letteratura come, diciamolo così, in parole povere, un movimento di lingue traduttivo, cioè un costante trapasso linguistico da una lingua all'altra, che a volte è evidente, a volte è latente. E quindi questa è, diciamo, la suggestione di questo libro. Poi ovviamente,
beh, come tutti, naturalmente,
vari casi.
No, poi l'importante, no, di testi del genere è stimolare la discussione e ulteriore osservazione. Tu lo farai domani, se non sbaglio, la prima presentazione,
esatto,
giusto?
Esatto.
Dove
sì,
ti possiamo
alle
ascoltare?
Alle 6 a Libraccio con Vlad Gogorn.
Che esattamente dov'è,
appunto,
per chi non lo sapesse, Libraccio?
In via Cerretani. In via
Perfetto,
Cerretani.
Quindi siamo in centrissimo a Firenze, c'è,
sì,
Vlad Gogorn,
sì,
quindi
sì,
insomma, grande,
sì,
discussione. A che ora sei,
sì,
Alessandro?
Alle 6.
Quindi alle 18 vai in concorrenza alla mia trasmissione, per cui avrai poco pubblico all'inizio, poi arriveranno.
Lo so,
tranquilli.
Infatti è il problema.
No, oppure magari potrebbero arrivare con la radiolina, ecco, come si faceva una volta. Ma no, sto scherzando.
Se si parla anche di traduzione,
capisci?
Possono camuffarsi da interpreti.
Esatto, potrebbe arrivare con le... No, assolutamente. In bocca al lupo, naturalmente, e grazie per, insomma, per
grazie,
le tue osservazioni sempre...
Grazie a voi.
Sempre, come dire, ci fanno
riflettere. E faremo, come diciamo l'altra volta, felice il ministro.